credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli orizzonti. Ed oggi abbiamo nostre ospiti qui in studio, Gaia Ferrara e Silvia Colesanti, di cui abbiamo seguito in queste settimane il lungo pellegrinaggio in bicicletta che le ha portate da Roma fino ad Otranto in questa prima parte del progetto di due. Intanto benvenute a Gaia e a Silvia.
Buongiorno, grazie.
Grazie, buongiorno.
Allora, siamo partiti proprio il giorno della vostra partenza ed è stata una partenza che è partita con una messa in San Pietro. Perché avete voluto cominciare proprio con una messa?
Perché intanto il pellegrinaggio comporta, il diventare pellegrini comporta una ritualità molto particolare e molto importante. Anticamente i pellegrini alla partenza venivano addirittura benedetti e gli veniva data l'estrema unzione, perché la partenza per il pellegrino era un addio, non si sapeva se il pellegrino sarebbe tornato. Ad ogni modo c'era una liturgia importante, la vestizione del pellegrino, la benedizione del pellegrino. Penso che sia molto importante continuare ad avere un momento che comincia ad identificare la tua partenza, e cosa di meglio della liturgia della messa e della comunione per partire per questo viaggio che è interiore, intimo e spirituale, di incontro con il Signore e poi con tutto quello che Lui ti mette sulla strada.
Si trattava di un pellegrinaggio, appunto abbiamo detto, sulla via Francigena del Sud, che partiva quindi da Roma, ovviamente proprio da San Pietro, perché appunto la messa di cui parlavamo si è svolta nella Basilica di San Pietro, per arrivare come meta finale a Gerusalemme. Avete però scelto di dividere in due parti questo pellegrinaggio. Per quali ragioni, e ha funzionato questa divisione?
Allora sì, inizialmente avevamo deciso di iniziare il pellegrinaggio, vabbè, logicamente a Roma, da San Pietro, e arrivare direttamente a Gerusalemme. Abbiamo poi deciso di contrattare un pochino questo percorso, di dividerlo in due parti, fare questa prima parte da Roma a Otranto e la seconda parte da Roma a Tel Aviv, e poi iniziare a pedalare comunque in Terra Santa.
E questo si
E a Natale, sì, intorno tra il 20 e il 30 di dicembre. Perché abbiamo deciso questo? Quindi perché abbiamo cambiato un po' i nostri piani? Sicuramente per una questione proprio anche di tempo meteorologico, perché assolutamente andare a pedalare in Terra Santa adesso ad agosto sarebbe stato assolutamente impossibile. Il caldo era troppo, quindi non si poteva pedalare sotto i 50 gradi del solleone, sarebbe stato veramente veramente difficile. E oltre al fatto che poi comunque l'idea del pellegrinaggio in Terra Santa racchiude anzi tuttora anche degli incontri che vorremmo fare lì, e ad agosto questi incontri sarebbero stati comunque impossibili da portare avanti. Quindi assolutamente speriamo che funzionerà questa divisione anche nel momento in cui ci rimetteremo in sella per arrivare a Gerusalemme a Natale. L'idea rimane sempre quella di portare appunto le nostre storie, i nostri racconti appunto che abbiamo preso e racchiuso durante questa prima parte, e portarli comunque, anzi forse anche un pochino più di significato, l'idea di portarli a Natale, che è un momento santo, un momento sacro assolutamente in Terra Santa.
Diceva appunto Silvia in sella, perché voi avete compiuto questo pellegrinaggio e compirete questo pellegrinaggio poi anche in dicembre in bicicletta. Questo vostro amore per la bici nasce da dove?
Questo nostro amore per la bici nasce casualmente, in maniera proprio contestuale, nel senso io non sapevo cosa fare per una vacanza, avevo già scoperto perché avevo fatto un'uscita con gli scout in bicicletta alla bici, mi era piaciuto molto perché è avventuroso andare in bicicletta. Io poi personalmente non amo molto camminare, invece la bicicletta ti offre comunque i vantaggi dell'andare a piedi, quasi tutti, non è la stessa cosa, però senti la strada, ti conquisti la meta, conosci le persone, ti guardi intorno. La volta scorsa parlavamo dell'ampliamento della percettività, del fatto che tu veramente senti sulla pelle la strada, l'aria, gli odori, i rumori, sei proprio dentro la natura, le città, i paesi, ai posti che incontri. Chi era pronto quell'anno, era il 2005 a partire, era Silvia, che è l'unica che ha risposto immediatamente con entusiasmo a questa idea un po' folle, perché non si sapeva dove andare, cosa fare. Partiamo in bicicletta e siamo partite per Santiago. E da lì ci siamo innamorate e del pellegrinaggio, perché Santiago fu un bellissimo pellegrinaggio ed è tuttora, io lo consiglio per chiunque volesse provare a fare un pellegrinaggio vero, poi forse avremo occasione di ragionare su cosa significhi, certo, fare un pellegrinaggio vero, sia per chi voglia anche semplicemente viaggiare. Ci siamo innamorate e da lì abbiamo deciso che le nostre bici non le avremmo più lasciate, abbiamo continuato fino a qui, fino ad Otranto per ora, e poi speriamo anche oltre.
Sì. Silvia, adesso dicevi l'idea di percorrere il deserto in agosto era ovviamente impensabile. Però il Tavoliere delle Puglie in agosto è un'impresa abbastanza dura.
No, sì, veramente uscite dalla campagna, ci siamo ritrovate, vabbè, siamo scese, salite, scese, gli Appennini, così, poi ci siamo ritrovate di fronte a questi chilometri e chilometri di deserto che, bene o male, guarda, forse era meglio Gerusalemme. Assolutamente molto, molto caldo. Cerco di portare un piccolo aneddoto anche simpatico. Avevamo pranzato e dopo pranzo abbiamo cominciato a pedalare e sapevamo che ci avrebbe aspettato comunque una bellissima e durissima pedalata di almeno 20-22 chilometri per arrivare poi su verso Troia, che è la parte quella un pochino più dura. E soltanto che dopo già quei 7-8 chilometri comunque il sole si faceva sentire, l'acqua cominciava ad essere calda, bollente dentro la bottiglia, insomma dentro le borracce, quindi comunque il caldo e la stanchezza anche poi quando uno pedala così, cioè, stava cominciando a essere veramente dura. Per fortuna abbiamo visto da lontano l'unico segnale in questo tavoliere per noi ormai quasi infinito, dove appunto c'era un'insegna con su scritto masseria, che queste masserie, queste vecchie fattorie, insomma, con ristorante e tutto. E quindi niente, abbiamo assolutamente girato perché appunto avanti non si poteva più andare in quel momento. E poi siamo arrivati là, ci hanno anche un po' riconosciuto, quindi è stata anche bella come cosa, ci hanno offerto dell'acqua, ci hanno offerto qualcosa da mangiare, quindi... Però ecco, sempre per... poi sicuramente ci ritorneremo sull'argomento, però insomma, quando arriva il bisogno c'è anche un... sì, assolutamente la provvidenza, perché veramente io personalmente, ma credo anche Gaia, sarebbe stato veramente difficile andare avanti per altri 15-17 chilometri sotto quel sole, insomma, quindi dura è stata dura.
Il pellegrinaggio, appunto, lo accennavamo un momento prima, tra i tanti significati che ha, tra le tante sfumature che fa scoprire, ha anche questa cosa, ci si rende conto di essere fragili, di essere bisognosi. È una cosa che avete sperimentato?
Assolutamente sì. E devo dire che la scoperta del fatto che tu sei fragile non ti sconvolge. perché lo sai in fondo, magari è difficile accettarlo, quella forse è un po' più difficile, ma noi avevamo già fatto questo cammino lo scorso pellegrinaggio lungo la via del Reno. Io ho avuto le mie difficoltà fisiche con un ginocchio, ognuno si è messo in discussione, ha scoperto di avere delle fragilità e ha anche scoperto che è necessario saper gettare la spugna, o comunque sapersi affidare, la parola affidamento, cioè saper dire: Signore, io sono nelle tue mani, quindi mi affido. Quello che abbiamo scoperto adesso è il passo successivo, ovvero che nel momento in cui ci si affida, la risposta arriva. Arriva perché ti mette la strada della masseria quando sei nel mezzo del niente e mancano e vedi solo la strada bollente e che l'aria che ondeggia all'orizzonte. Arriva perché ti si buca la ruota nel cuore della notte e una persona da 30 chilometri corre a prendere te e le biciclette, a portarti su sulla montagna. Arriva perché ci sono persone, quelli che poi io penso, sono certa che siano custodi, che siano state persone alle quali noi siamo state affidate, si prendono cura di te, non semplicemente ti sorridono, ti aiutano, ti accolgono, ma ti accudiscono proprio, facendoti sperimentare l'amore e la custodia che è di qualcuno di un po' più grande di noi. Ecco, questo scopri che c'è qualcos'altro. Spesso però sei tu ad essere, meglio, la responsabilità è tua, nel senso che sei tu che ti devi fare avanti, sei tu che devi avere l'onestà intellettuale, l'umiltà di chiedere, di riconoscere che appunto sei niente. E anche poi di saper prendere. Qualcuno ci dice: a volte è umiliante. Sì, a volte lo è, però tu ti metti nelle mani.
Questa è una cosa che noi a cui siamo molto disabituati, il fatto di chiedere, no? Perché tutto un po' sembra dovuto e comunque sembra di non aver mai bisogno di nulla. Invece questo è veramente una cosa,
è un insegnamento grande. Accettarlo è un passo difficile, devo ammettere che non è semplice.
Personalmente ritengo che soltanto il momento in cui ti trovi davvero nel bisogno cominci a renderti conto che da sola, secondo me, non ce la puoi fare. Assolutamente. Noi, come proprio esseri umani, siamo stati creati per stare insieme, per fare gruppo. E le persone che ci vengono affidate, appunto, anche come diceva Gaia, sono persone che non sono messe lì per caso. Ecco, questa parola, il caso, secondo me assolutamente è da cancellare nel vocabolario. Nulla è per caso. Ce lo stavano raccontando non soltanto una persona, ce lo stavano dicendo tante persone che abbiamo incontrato lungo il pellegrinaggio, che noi diciamo: ma com'è possibile? Ti sei materializzato qui adesso, in questo momento, nel momento in cui veramente avevamo bisogno di te, e le persone, qualsiasi persona, ci ha detto: nulla è per caso. Quindi questo, secondo me, però assolutamente soltanto se hai il cuore aperto ad accettare e soprattutto ad accogliere determinate situazioni che ti si propongono davanti. Altrimenti chi è duro con gli altri, e anche gli altri sono duri con te, cioè è una strada assolutamente a doppio senso.
Questo ci porta direttamente proprio all'argomento incontro, che era una cosa che voi avevate anche previsto, preventivato prima di partire, e tra l'altro in voi credo che fosse anche importante e interessante quello di raccogliere tra i vostri incontri in particolare le testimonianze delle donne che avreste incontrato, proprio per portare queste storie, appunto lo dicevamo quando ci siamo visti in apertura del vostro pellegrinaggio a Gerusalemme. Quali donne avete incontrato? Che tipo di storie avete raccolto lungo la strada?
Abbiamo scoperto che non sono solo le donne quelle che sono state importanti per noi nel viaggio, per cui probabilmente con noi alla fine sceglieremo e accetteremo di portare anche storie di uomini. Abbiamo incontrato senz'altro donne importanti, la prima di queste, anzi forse la seconda lungo il sentiero, ma la prima veramente importante fu una donna che ci aprì proprio la porta di casa. Lucia, dopo aver ricevuto due porte in faccia alla sera, ha detto: benissimo, venite a casa mia, vi metto nel letto dei miei figli, tanto sono grandi, sono fuori, e quindi siamo andate a dormire da lei. Il giorno dopo voleva anche darci un'offerta, che abbiamo fatto a braccio di ferro, alla fine 2-1 abbiamo vinto, perché perché chiudesse il portafoglio, almeno quello, e ci ha insomma accompagnato praticamente finché non abbiamo lasciato la sua città. Un'altra donna che in mezzo alla campagna, alla fine della campagna, anche lì un altro giorno critico, ci aspettava una salita che non sapevamo che sarebbe arrivata senza niente oltre, ci ha proprio fermato e ci ha detto: io normalmente accolgo le persone, ho accolto due ragazze che passeggiavano eccetera eccetera, voi poi in realtà ho proprio sognato stanotte mia suocera che diceva: perché non le hai fermate, perché non le hai accolte? Quindi quando ho visto due persone lì ferme al mio cancello, avevo dovuto proprio, infatti ci ha trascinato dentro, noi volevamo andare via, non volevamo disturbare, invece ci ha offerto un panino per il pranzo e poi abbiamo proseguito. Insomma, queste sono due, poi ci sono anche appunto molti uomini che si sono presi cura di noi, diceva appunto proprio che ci hanno preso in custodia. E quindi racconteremo probabilmente storie di persone che hanno aperto la porta a noi, e anche storie di vita, storie di fede, storie di...
Ma perché la vostra presenza e la vostra esperienza ha anche probabilmente messo in qualche modo in crisi, no? Alcune persone che si sono trovate davanti ad una cosa un po' abnorme, cioè non è normale che uno decida di viaggiare appunto sotto il soleone d'agosto e appunto in bicicletta per un percorso così, così lungo. Perché uno fa una cosa del genere?
È un'affermazione che ho portato avanti per tutto il pellegrinaggio. Quello che diceva Gaia è assolutamente giusto e da sottolineare. Ritengo però che c'è anche tutto un altro aspetto che è da portare e che sicuramente porteremo a Gerusalemme. Sicuramente appunto l'aiuto che queste persone hanno dato a noi, ma anche quello che noi potremmo o abbiamo fatto per loro. E le storie che noi porteremo a Gerusalemme sono sicuramente le storie anche di vita di queste persone. Quindi donne, famiglie, gente che ha chiesto di pregare per loro, mamme con bambini disabili, famiglie numerose che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, persone che si trovano in determinate condizioni non positive, insomma, non belle, e sicuramente il nostro arrivo è stato per loro comunque una sorta di miracolo anche, no? Cioè l'idea di arrivare, vederci, comunque arrivare affaticate, comunque arrivare sudate, comunque arrivare stanche, e nonostante questo comunque chiedere a queste persone la loro preghiera. Quindi avete una preghiera da voler fare, volete che vi portiamo con noi in bicicletta, in sella, su questa bandiera che costruiremo prima di arrivare in Terra Santa, volete, insomma. Quindi per loro sicuramente è quello che dicevo anche prima, è una strada a doppio senso, cioè io do qualcosa a loro e loro danno qualcosa a me. Questo qualcosa che loro mi danno, questo qualcosa che loro ci danno, logicamente noi lo porteremo con noi in preghiera in Terra Santa, insomma. Quindi assolutamente ritengo che l'importanza di questo pellegrinaggio, l'importante nei pellegrinaggi è sicuramente il nostro percorso spirituale, quello che noi comunque facciamo dall'inizio del pellegrinaggio fino alla fine. Però è anche tantissimo, secondo me, quello che anche noi possiamo portare a queste persone, perché appunto arrivare ad agosto, diciamo prima sotto il sole di agosto, stanche, affaticate e tutto quanto, non è da tutti. Quindi
c'è invece una parola che ha spinto me in tutto questo pellegrinaggio, è quella su cui ho riflettuto dall'inizio alla fine e continuo a riflettere, ovvero la testimonianza, l'onere, o se vogliamo la chiamata, la missione, la chiamata alla testimonianza, ad essere testimoni di quello che viviamo, che facciamo, quindi anche andarlo a raccontare. Io non mi sarei mai sognata un anno fa di essere in radio a parlare dei miei pellegrinaggi o di finire alla televisione o di essere riconosciuta per strada. Credo che questa sia una grande occasione proprio per testimoniare e raccontare qualcosa. Credo che il Signore ci usi, che siamo dei veicoli, dei driver, per dirlo in modo moderno, di qualcosa. e che sono anche ben felice di farlo. Se questa è una chiamata, ringrazio perché mi è stato dato di fare una cosa che mi piace e mi diverte fare.
Parlavamo di preghiera, parlavamo del vostro cammino spirituale. Ci sono state proprio anche delle tappe che sono appunto momenti di preghiera o il sostare in una chiesa, assistere ad una messa. Come questi momenti aiutano e ridanno forza, vigore o magari, non so, acuiscono appunto un significato che fino ad allora non era stato così focalizzato e che improvvisamente invece diventa chiaro?
Lo racconto con un aneddoto, tanto la nostra storia si compone di quello che ci è successo. Noi siamo arrivate a San Giovanni Rotondo il 9 agosto. Il 10 agosto eravamo pronte a ripartire a mezzogiornata, ma è arrivato un diluvio assolutamente pluviale, non ci è stato possibile continuare. Siamo ripartite la mattina seguente, nonostante il meteo prevedesse comunque pioggia, diluvio, ma noi dovevamo andare, quindi siamo andate. Invece la giornata è stata perfetta, fresca, abbiamo anche sbagliato strada, guarda caso, e quindi anziché fare una salita che seppur dura sarebbe stata su strada asfaltata, siamo finite su per la montagna, quindi Monte Sant'Angelo doveva essere una vetta, è stata una doppia vetta perché siamo arrivate sul monte che lo sovrasta, poi siamo scese, andate alla grotta, entrate, arrivate alla visita per la grotta dell'Angelo, dell'Arcangelo Michele, è iniziata la messa, siamo qua, ovviamente rimaniamo, era sabato pomeriggio. Il Vangelo di quella messa era il Vangelo dello sposo, il Vangelo di Luca. Diceva, siate pronti perché non sapete né il giorno né l'ora in cui lo sposo arriverà, chi sarà sveglio entrerà, chi dormirà rimarrà fuori. All'omelia il sacerdote ha proprio detto, testimoniate, andate e testimoniate questo, siate pronti, siate pronti a rispondere alla chiamata, siate prima di tutto pronti a perdonare voi stessi e e quindi in un qualche modo anche a donarvi e ha detto delle cose che ci hanno proprio colpito come due dardi dritti, sono arrivate per alcune frasi, poi sono cose un po' anche personali per cui non entro nel merito, però lì ci ha parlato. E allo stesso modo l'ultima messa, quella di domenica scorsa, nella frase che c'è di cappello al foglietto c'è proprio scritto: siate sale della terra, siate luce del mondo, siate testimoni. Quindi diciamo che in queste occasioni abbiamo ricevuto delle frasi, dei compiti, dei messaggi abbastanza singolari. C'è chi pensa che sia il caso, io tendo a non credere nelle coincidenze, però ognuno
ha abbondantemente dimenticato il caso di
esattamente come dice Silvia, non esiste, niente accade per caso, ce l'hanno detto in parecchi, è vero.
Sì. Solo un'ultima domanda perché il nostro tempo è finito ed è come partirete adesso a dicembre dopo questa prima parte?
Sicuramente partiremo in bicicletta con le nostre sacche, le nostre bici. Partiremo. Io continuo a sottolineare la stessa affermazione. Io parto vuota, cioè vuota non di contenuti, ma appunto mi affiderò anche durante quel pellegrinaggio. Parto piena di storie da raccontare. Parto volenterosa di pregare, di arrivare là e di pregare, sono sincera, anche per la mia vita, per quello che mi aspetta poi dopo, ma anche per tutte le persone che comunque mi sono state affidate appunto durante questa prima parte del pellegrinaggio. Vuota, cosa vuol dire vuota fondamentalmente? Perché poi uno si arricchisce durante la strada, no? Si arricchisce durante il percorso.
Nel senso, pronta ad accogliere, no?
Assolutamente sì.
Bene, io ringrazio allora Silvia Colesanti e Gaia Ferrara di essere state in nostra compagnia lungo tutte queste settimane, perché molti vi hanno seguito veramente con grande affetto e trepidazione e sono convinto anche con la preghiera. Perciò grazie di questa vostra bellissima testimonianza. Naturalmente questa è solo la prima metà.
Potete continuare a seguirci perché noi andiamo avanti su Facebook e sul blog.
Benissimo, naturalmente ne parleremo anche durante la vostra seconda fase appunto di questo pellegrinaggio. Grazie di essere state in nostra compagnia.
Grazie a voi.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.